Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche Dan, Ave Maria.
Ave
Ave.
Maria. Sai, stamattina mi è venuto in mente quelle tre parole che Padre Pio ha detto a Don Attilio. Dice: se vuoi farti santo, ricordati queste tre parole. Ignorare, ignorato, ignorante. Uno le ascolta, bisogna vedere cosa intende Padre Pio, vero? Allora, diciamo che i santi quando parlano spendono poche parole. Però dicono tante cose, ma il problema è avere la grazia di capirle. Ora, ignorare. Diciamo che, per esempio, San Bernardo dice così: la curiosità è il primo grado di superbia. Uno che va a ficcare il naso dappertutto, che controlla tutto, che vuol sapere tutto di tutti. La scusa è che bisogna essere informati, ma l'importante è non essere infornati, nel senso poi, no? Che non finiamo nel forno, perché se è il primo grado di superbia, vedete che Eva andare a curiosare tra i rami dell'albero del frutto proibito, si è trovata il demonio, ma anche noi a curiosare, perché subito cominciamo o a giudicare o pettegolare qualcosa facciamo. E se pensiamo, c'è un piccolo video che mi hanno mandato così, ma di un non so che roba sia. Comunque è come quel che insegnò San Filippo Neri a quella signora pettegola che ficcava il naso dappertutto, discuteva, criticava, eccetera, pettegolezze, no? Gli ha detto: senti un po', adesso tu per penitenza, vero mi, vai in giro per Roma spennando una gallina, poi quando l'hai spennata me la porti qua. Sta qui, insomma, dice San Filippo, cioè padre Filippo è un tipo sempre originale, comunque la penitenza me l'ha data e io la devo fare, no? Allora gli porta: ecco, padre, ho portato la gallina spennata. Ah beh, adesso però torni per dove sei passata a raccogliere tutte le piume che hai tolto alla gallina. Ma padre, è impossibile. Vedi, i tuoi pettegolezzi sono come le piume. Chi li ferma più? Poi oggi abbiamo i mezzi di comunicazione sociale, abbiamo messaggini, abbiamo WhatsApp, che ne so io, che cosa ancora. E cari miei, che traffico di pensierini e di giudizi e di critiche e di cose. Pertanto non è cosa buona. Ecco, bisogna stare attenti perché si finisce nella trappola poi, no? La curiosità, voler sapere tutto di tutti e poi credere anche a quello che ti dicono, perché poi arrivano dei messaggi, poi dicono: no, ma non sono mica veri, sono bufale. Allora, vedi che gira, diciamo, questo veicolo anche moderno, e diciamo che aiuta proprio a pettegolezzi, giudizi e cose varie, a curiosare, vado a vedere di qua, vado a vedere di là, vado a vedere, poi mando a questo, quello e quell'altro, per cui impegniamo la persona. A me arrivano, per esempio, non so, 10 messaggi tutti uguali da 10 persone uguali, no? Adesso io non so più cosa fare. Dopo me ne arrivano altri 10 tutti uguali e così, perché praticamente sembra quasi che non abbiamo altro da fare, no? Che prendi i messaggi, fai girare e vabbè. E poi dicono: no, non erano veri, intanto tu hai perso un sacco di tempo. E vabbè, comunque Dico, stiamo attenti, no? Stiamo attenti. Ignorare, cioè, sai il Signore quante cose vede? Se tutte le volte che vede una cosa che non va bene ci tirasse, che ne so io, una noce di cocco in testa, saremmo tutti ammaccati, no? Però diciamo che guarda, pazienza, il nostro angelo custode vede tutto, anche i pensieri, eppure. Ecco, per cui sì, bisogna sapere qualcosa, ma non bisogna mica diventare dei, diciamo, come dire, dei drogati di notizie, no? Perché vogliamo sapere tutto, siamo degli intossicati. Ignorare, qui dare una riduzione alle nostre curiosità, che non è che ci fanno santi, sapete, le nostre curiosità, neanche un po'. Ora, ignorare. Ignorato, magari non ti vedesse nessuno, mamma mia. E invece, se voi guardate, ad esempio, non parliamo della moda, ma stamattina, tornando da messa, dico: ma guarda un po', non pensate che io ce l'abbia con le donne, assolutamente, perché gli voglio bene, vorrei che fossero come Dio le vuole. Ma dico, ce ne fosse una che ha la testa con i colori che gli ha dato nostro Signore, non ce n'è più una, no? E cambiano tutti i giorni, ma che roba è? Tu non vuoi essere ignorata, vuoi essere guardata, ammirata, desiderata, che ne so io, no? Unghie di tutti i colori che cambiano, fra poco gli metteranno i LED con le microbatterie perché devi dire, guarda, non voglio essere ignorata, guardatemi tutti, eh? Mostro più che posso, così sono la meno ignorata. Mi sento ignorata, ma te puoi immaginare. Ignorato, diciamo, il desiderio di stare in mezzo ai boschi, io ce l'avrei, diciamo, intanto non lo posso fare, ci vado quando posso, ma proprio perché non ho, cioè, parla, non vorrei più parlare con nessuno, io voglio parlare con Dio, voglio parlare con Dio, no? È vero che sì. Deve anche scambiare qualche parola con gli uomini se serve aiutarli, però preferirei essere trasparente, preferirei non essere veduto, neanche ascoltato, cioè vorrei essere ignorato. Ma proprio perché se sei ignorato, che nessuno ti fa perdere tempo, hai più tempo da dedicarti alla preghiera, alla meditazione, a finire che tu, non volendo essere ignorato, finisci per ignorare Dio, quello è il problema, no? Il demonio sa fare il suo mestiere, no? Tu non vuoi essere ignorato, no? E allora ti metti in mostra, no? E poi finisci per ignorare Dio che invece deve essere amato con tutto il cuore, l'anima, la mente, sopra ogni cosa, vero? Tutte le forze. Ignorante. Ma se siamo ignoranti noi, ma è chiaro che siamo ignoranti, ma più ignoranti di quanto pensiamo di esserlo. Quando uno pensa di non essere ignorante, un presuntuoso è avvelenato di nuovo, nuovamente, dalla superbia, che il Signore proprio i superbi non li sopporta, perché fa grazie agli umili, ma agli umili che si sentono ignoranti, ma resiste ai superbi che credono di sapere tutto. Qui, ignorante, ma siamo ignoranti, ma cosa vogliamo sapere? Ma siamo ignoranti, ma anche direi stolti, ecco, stavo per dire una parola magari che pesava un po' di più. Stolti. Allora, ieri mattina sento che la sonda, che ne so io, Schiaparelli mi sembra, è arrivata su Marte. Dico, cosa c'è andata a fare? Non lo so. Ma noi dobbiamo sapere se su Marte c'è vita. Diciamo che si vedrebbe o si capirebbe comunque se ci fosse vita, no? Ma noi, siccome vogliamo sapere delle cose, siamo presi in giro. Allora dico, se c'è vita, allora dico, ma guarda quanto siamo disgraziati, no? Perché sulla Terra la vita ci sarebbe e la sopprimiamo. Spendiamo miliardi per mandare le sonde su Marte e se non vogliamo aiutare le mamme che stiano a casa con i loro bambini, vero? Devono lavorare stressate e hanno i capelli dritti dallo stress, fanno compassione a queste povere donne che devono lavorare e poi quando arrivano a casa devono lavorare ancora, lavatrici, stira. Ma cosa vogliamo? Ammazzarle queste povere donne? Vedete che vi voglio bene, per quello dico, ma state buone, ma fate le mamme. Però, dico, spendiamo un sacco di soldi, non per la vita, ma addirittura perché gli aborti si pagano, per cui noi i figli li ammazziamo e i soldi li usiamo per ammazzarli, ma non li usiamo per farli vivere. Ditemi voi se non siamo a dire ignoranti, se stolti. Ma dico, ma il cervello l'abbiamo bevuto, non lo so, dico, ma vi ho fatto questo esempio, ma ce ne sono uno appresso all'altro, qui non si capisce più niente, cioè si vuole creare una grande confusione. La gente impazzisce perché non capisce più niente, non riesce a capire dov'è il nord, dov'è il sud, l'est e l'ovest, vero? Siamo sbalestrati. Allora, dice, però abbiamo scoperto che sul pianeta rosso c'è gas metano. Allora, ce l'abbiamo anche noi sulla Terra, il gas metano, però per cui dice la vita non è possibile, ma potrebbe esserci qualche microorganismo che sottoterra magari vive. Allora, ma tu ti interessa il microorganismo, ma prova a pensare all'embrione che c'ha nel grembo tua moglie e tu vuoi farlo morire, no? Altro che microorganismo, no? E poi dici che non c'è. E noi andiamo a cercare i microorganismi su Marte e invece abbiamo l'embrione dentro il grembo, vero? E dicono che non è niente, capito? Per cui i microorganismi esistono mentre gli embrioni non esistono. E povere ragazzine ci credono pure, dicono no, ma non c'è niente, è un grumo di sangue, no? Tu puoi prendere tutte le pillole, non è un aborto, no, non è niente di male. Disgraziati nel cuore e nella mente, le pagherete tutti, perché oltre che essere assassini, va bene, siete anche naturalmente come il demonio che è bugiardo, no? Allora, il demonio praticamente è omicida fin da principio, ma è menzognero fin da principio, vedete come stanno insieme queste due cose qua, menzognero e omicida. Poi non voglio espandermi verso i paesi orientali, le storie tra Russia e America, ma siamo veramente, il nemico sa che ha poco tempo, sta cercando di distruggerci, se potesse, cioè lui non sopporta, se fossimo intelligenti le capiremmo queste cose, non sopporta che Dio abbia creato l'uomo, l'abbia fatto poco meno degli angeli. Addirittura Dio si è incarnato e si è fatto uomo. Poi gli uomini vanno in paradiso ad occupare i posti che hanno perso loro. Capite che c'è una guerra spietata. Tu non devi nascere perché tu non devi andare a godere quello che io ho perso, per cui io non ti sopporto, io sono omicida, tu devi morire. Ecco, se l'uomo fosse intelligente, vedi che è ignorante invece perché... Ecco, queste cose le capirebbe e direbbe, ma pensa un po', il Signore mi fa la grazia di far nascere un'altra creatura che può andare a goderlo in eterno, in paradiso, ma chi è che non vuole questo figlio? È il demonio. E tu però gli credi al demonio e invece non credi a Gesù Cristo che dice ogni volta che accogliete uno di questi piccoli nel mio nome, accogliete me. Vedi, allora Gesù sarebbe bugiardo e veritiero sarebbe il demonio. Capite l'ignorante dov'è? Ignorato. Ignorato e ignorante. Evviva Padre Pio, il Signore lo strabenedica in cielo e anche in terra. Ma vedete, con tre parole, no? Noi abbiamo i politici che ci spaccano la testa a forza di parole, di bugie, ci fanno credere che sia bene il male il bene. Siamo governati dal principe di questo mondo, non abbiamo voluto Gesù Cristo. Tenetevi colui che vi odia, vediamo un po', quando lo capirete, speriamo che smettiate di essere ignoranti. e capiate che Dio vi ama e il demonio vi odia, e voi ascoltate colui che vi odia e amate, cioè odiate colui che vi ama e amate colui che vi odia. E mi fermo qua, Anna, perché poi sono provocazioni anche di come dire, aiutare la gente a pensare, no? Perché oggi la gente non è più capace di pensare, è una strategia questa. Occuparti in mille modi, tra messaggini, telefonate, televisione, multe, tasse, referendum, e non so dirti, tu c'hai la testa che non c'è posto per Dio, c'è posto solo per le cose di questo mondo. Attenzione, noi dobbiamo amare Dio sopra ogni cosa, ecco, il resto che conta poco ci viene dato anche se non lo chiediamo, il Signore ce lo dona, sente che lo... ma prima di tutto cerchiamo Dio amore, Dio verità, Dio provvidenza, Dio tenerezza, vero? Dio misericordia, ma pensa un po', ma non dirmi che l'uomo è intelligente, no? È ignorante, ma come ignorante? In caratteri minuscoli, e vorrei metterci il LED anche ad ogni lettera, no? Farla tutta di LED che lampeggiasse, come fuori dai negozi che c'è scritto aperto e continua a lampeggiare per dire che è aperto, no? Dico, ignorante. E vabbè, Anna, tu c'hai anche la tosse, per cui sei contenta, dice, finché parli tu non parlo io, per cui la tosse non ce l'ho. Anna, avanti tutta allora.
Ci provo, va bene. E San Paolo esorta i cristiani di Efeso a comportarsi in maniera degna della vocazione ricevuta e a conservare anzitutto l'unità della Chiesa, esercitando le virtù dell'umiltà, della mansuetudine e della pazienza, sopportandosi vicendevolmente per amore del Signore. La pace vera, infatti, è quella cristiana, frutto del continuo rinnegamento di sé per amore di Dio, fino a donarsi e consumarsi interamente per i fratelli, membra dell'unico corpo che è la Chiesa. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini: fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che al di sopra di tutti opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti.
Ci sarebbero tante cose da dire, intanto fagliele dire a Don Dolindo, ma dico, la Sacra Scrittura è chiara, no? Vedete? Il vincolo, bisogna stare uniti nella verità, un solo spirito, ma qui gli spiriti ce ne sono troppi, invece bisogna che sia uno solo, quello di Gesù Cristo, come per esempio gruppi di preghiera di Padre Pio, ma ha detto tante volte, dico, bisogna avere lo spirito di Padre Pio, perché se voi andate in giro con la bandiera di Padre Pio, avete lo spirito di qualcun altro, e chiaramente non potete essere testimoni di Padre Pio, no? Bisogna avere lo spirito di Padre Pio. Tanti vanno in giro con le medagliette, però lo spirito di Padre Pio, dov'è lo spirito di Padre Pio? E allora, il corruttore delle cose buone fa il suo mestiere, ma noi non ci accorgiamo perché non siamo intelligenti, non abbiamo la conoscenza di queste cose, siamo ignoranti, ma ci sentiamo molto eruditi in tutto, meno che nella santità. Anna, leggi pure, perché credo che Don Dolindo si sfogherà stavolta.
Dipende da una partecipazione particolare alla vocazione di un cristiano, la vocazione sacerdotale e religiosa. sono a pagina 1405, lettera agli Efesini, capitolo 4. In ogni arte e in ogni professione della terra c'è una vocazione speciale di Dio che dà a chi la riceve delle particolari attitudini e gli impone di conseguenza dei particolari doveri. Un cristiano deve ponderare l'importanza di questa altissima vocazione e deve uniformarvi la sua vita senza immeschinirsi ed abbruttirsi nella vita del mondo. Deve praticare le virtù proprie di questa santa vocazione e soprattutto l'umiltà, la dolcezza, la pazienza e la carità per cooperare all'unità del corpo mistico di Gesù Cristo, che deve avere una sola fede, un solo spirito ed una sola speranza, come ha un solo Dio per Padre Supremo ed un solo Cristo per Capo. Questa grande vocazione ad uno stato superiore di vita oggi è così disconosciuta che è raro trovare un cristiano che ne abbia piena coscienza e che vi uniformi la sua vita. Se vedessimo nella luce di Dio certi cristiani, non riconosceremmo in essi che dei mostri, e le loro attività ci apparirebbero immensamente più deformi di quello che non ci appaiono le opere goffe di un artista mediocre. Essere o non essere, questo è il dilemma che si impone al cristiano. Una mezza misura o peggio, una completa antitesi con la sua vocazione non può concepirsi. Occorre perciò svegliarsi dal sonno mortale nel quale ci ha prostrati il mondo con le sue massime, i suoi errori e la sua corruzione. Un cristiano è salvato dalla grazia di Gesù Cristo. Non può dunque vivere da perso nel lezzo dei suoi peccati e delle sue impurità. Un cristiano è un membro del popolo di Dio. Non può dunque essere un membro delle schiere di Satana. È un combattente per la gloria di Dio e della Chiesa e non può unirsi ai suoi nemici. Nella vita intima, nei costumi, nelle attività sociali, in tutto, deve essere di un sol pezzo, deve far rifulgere la sua fede e gloriarsene. Deve aborrire tutto quello che insidia la sua fede e ricacciarlo da sé. Non è cristiana una casa deturpata da immagini impure, insidiata ogni giorno dal giornale cattivo, sconvolta dai dissidi e dagli odi, dissipata dai bagordi e dai divertimenti mondani. Non è cristiano un vestito che non rispetta la purezza, un parlare blasfemo o immondo, un vivere tra gozzoviglie, un indulgere ai soprusi e dalle ingiustizie pur di farsi una posizione sociale eminente, ricca e comoda. La vita è un esilio e una prova e non può concepirsi come un campo sportivo o una sala da pranzo o peggio come una casa di peccati e di piaceri. Per questo San Paolo, nel richiamare gli Efesini alla considerazione della loro vocazione cristiana, si annuncia prigioniero per il Signore. Non era egli un gaudente, era un essere immolato dalle persecuzioni che continuamente gli facevano per Gesù Cristo e dava agli Efesini l'esempio di quello che dovevano essere essi per rispondere alla loro altissima vocazione. Oltre alla vocazione della fede vera, c'è la vocazione particolare ai ministeri che propagano e sostengono la fede nel sacerdozio e la vocazione di una vita più perfetta negli ordini religiosi, quelli che hanno l'immensa grazia di esservi chiamati, debbono ponderarlo con ogni serietà per esservi fedeli. Non si può essere chiamati a questi stati perfetti per un capriccio o un'illusione momentanea, ma per una speciale ispirazione di Dio che bisogna saper riconoscere. In generale, come avviene per le arti e le scienze, il Signore fa sentire una particolare attrazione ed attitudine per un particolare genere di vita e dona la grazia per praticare quelle virtù che ne costituiscono lo spirito. Imponendo questi stati particolari, la più completa ed assoluta castità, è chiaro che l'attrazione alla pratica di questa virtù è il primo contrassegno della chiamata di Dio. Non si esclude che anche con la divina chiamata possa verificarsi per la fragilità umana la caduta in qualche colpa, ma questa caduta in generale è individuale e solitaria e non costituisce un'inclinazione, ma semplicemente una fragilità momentanea. La colpa consumata invece con un'altra persona di sesso diverso è indice di una passione, e quella consumata con una persona del medesimo sesso è indice di pervertimento. La passione implica un decadimento spirituale graduato e cosciente, come il pervertimento indica un particolare abbruttimento. L'una e l'altro mostrano o la mancanza della divina chiamata o la totale incorrispondenza ad essa per una serie di cadute pienamente avvertite. Queste cadute generano il vizio, e il vizio, quando si è radicato nell'anima, difficilmente si estirpa. In questi casi, disgraziati, non c'è da fare che riconoscere la propria miseria, deporre l'ideale sacerdotale e religioso e prendere onestamente una situazione nel mondo, secondo la parola del medesimo apostolo, che è meglio sposarsi che bruciare per la concupiscenza. Bisogna tener conto che il demonio si accanisce contro quelli che sono chiamati da Dio ad uno stato più perfetto e che le fragilità della carne, quando se ne ha il pieno aborrimento e pentimento, diventano esse stesse un motivo di umiliazione, salutare innanzi a Dio ed una dolorosa esperienza che può muovere più facilmente al compatimento e al paterno zelo per realizzare dal lezzo del male le anime cadute, che sono stragrande maggioranza nel mondo. Gesù permise che San Pietro fosse caduto nella sua gravissima colpa di rinnegarlo, non solo per umiliarne la presunzione, ma anche e principalmente perché avesse avuto il cuore di perdonare non solo 7 volte, ma 70 volte 7. La misericordia della Chiesa è sbocciata, si può dire, tutta da quella caduta lacrimevole. Un altro contrassegno di una vera vocazione sacerdotale e religiosa è la santa umiltà, la dolcezza e la pazienza, virtù che debbono costituire quasi il carattere particolare di chi è chiamato da Dio. L'umiltà riguarda l'interno di chi è chiamato e lo tiene lontano dall'orgoglio personale, dall'ambizione e dal desiderio di grandezze e di onori. La dolcezza e la pazienza riguardano le sue relazioni col prossimo, la dolcezza nel trattarlo e la pazienza nel sopportarlo e compatirlo. Chi è superbo, nervoso, duro, insofferente, vendicativo e sprezzante del suo prossimo è un cattivo cristiano e non mostra alcun segno di particolare vocazione di Dio. Chi sta a capo di seminari o di istituti religiosi deve aprire bene gli occhi su questi contrassegni dei giovani che aspirano al sacerdozio o al monastero e non può assolutamente transigere in una cosa di tanta importanza. Certamente non può pretendere che i giovani abbiano in atto queste virtù cristiane e religiose, e deve adoperarsi con ogni mezzo ed impegno perché le acquistino, ma deve pure ponderare che la resistenza ostinata di certi caratteri a questa formazione è un segno certo della mancanza di vocazione ed impone il dovere di rimandare a casa quelli che ne sono incapaci. L'umiltà, la dolcezza e la pazienza di sapersi sopportare scambievolmente con amore e non per semplice politica o per opportunismo, conserva nel clero e nei religiosi e religiose l'unità dello spirito mediante il vincolo della pace. Questa santa unità li rende un solo corpo e un solo spirito, unito in una sola speranza ed in una sola aspirazione ai beni eterni, e li rende come un esercito ordinato, schierato in battaglia contro il mondo, il demonio e le insidie del male. Dio, allora, è il solo padre di tutti, che è al di sopra di tutti ed agisce per mezzo di tutti ed è in tutti. Il corpo mistico di Gesù Cristo, nel quale agisce Dio con la sua azione e la sua grazia, ha nel clero i capi che lo governano e lo guidano, e nei religiosi e nelle religiose il sangue puro che circola nella sua massa, l'alimenta e ne rende attivi gli organi. L'attività dei capi e delle membra della Chiesa non è un'attività puramente naturale, ma dipende dai vari uffici e dai vari doni che Gesù Cristo dispensa dalla sua pienezza per lo Spirito Santo. Amen.
Mentre leggevi, Anna, sai, pensavo, no, a persone che sono diventati sacerdoti, no, con l'aiuto magari del fondatore, no?
Certo.
E una volta diventati sacerdoti si montano la testa, disprezzano anche il fondatore, dicono peste corna, e questi veramente sarebbe stato meglio avessero continuato la loro professione che avevano prima, perché aspirare a un ministero così alto, che se il sacerdote rappresenta Gesù Cristo, allora se tu non hai queste caratteristiche, sei sprezzante, giudichi malvagiamente il tuo prossimo, ma veramente era conveniente che uno restasse a fare il mestiere che faceva prima, no? Perché è entrato, diciamo, nella Chiesa per far del male, per disprezzare quelli che hanno fatto il bene. E vabbè, allora Anna, adesso noi abbiamo anche il bel salmo.
Eccolo. Ritornello, noi cerchiamo il tuo volto, Signore, del Signore e la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Ma dunque, noi cerchiamo il tuo volto, Signore, a parole, perché cercare il volto del Signore non è tanto cercare un'immagine bella da dargli i baci, magari, no? Ma il volto del Signore è Dio amore, no? Il volto di Dio è il volto dell'amore. Ci ha creati per amore e vuole che viviamo per amore, nutrendoci dell'amore per generare altro amore, no? Perché ogni figlio, diciamo, che nasce è un dono che Dio amore fa a una creatura, perché un'altra creatura possa incontrare il volto di Dio. Allora, scusate, con una parola siamo già sistemati. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. Ma io che sono padre, o tu che cioè la donna, vero, madre, che cosa deve dire? Io cerco il tuo volto, ma voglio, cioè se me lo concedi, fa che io possa generare dei figli che possano vedere il tuo volto, Signore, no? Perché se uno pensa così, il Salmo, ti puoi già lasciarlo in pace, no? Dire con questo ritornello già siamo spiazzati, perché non l'avevamo mai capito prima, vero? Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti, è Lui che l'ha fondato sui mari, i fiumi l'ha stabilito, ma insomma Dio è Dio. Se il Signore dicesse, no? L'ordine che io ho messo diventi disordine, sarebbe la fine del mondo. Pertanto il Signore pazientemente, vero, permette che ci sia questo ordine, soltanto ci allontanassimo un pochino dal sole o ci avvicinassimo, sarebbe già finito tutto, o ci bruceremo tutti o ci congeleremo tutti. Per cui è il Signore che è in mano tutte queste cose, e ogni giorno devo ringraziarlo. Signore, ti ringrazio che ancora c'è la primavera, c'è l'estate, c'è l'autunno e c'è l'inverno, no? E che tu continui a mantenere in ordine il tuo creato, Signore. Ti ringrazio perché non siamo degni, noi disordinati, di pretendere l'ordine da te. È vero, dovremmo dire, Signore, se tu permettessi che noi mettessimo disordine anche, no? Anche che lo facciamo. Vedete che dove mette mano l'uomo sono disastri, sono tragedie. Poi addirittura facciamo anche le guerre, oltretutto, no? Per cui Dio amore, qui c'è amatevi gli uni gli altri, qui c'è da mangiare per tutto, c'è bere dappertutto, c'è tutto di tutto, ma cercate Dio sopra ogni cosa, avrete il resto in sovrappiù, non serve che vi affanniate, state buoni. Non bisogna che ci siano quelli che non sanno più dove mettere i beni ed altri che crepano di fame, no? Perché dopo ti troverai come Enrico e Pulone a bruciare tra le fiamme perché hai pensato solo a te e non né a Dio né anche al tuo prossimo. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà salire? Il giusto, colui che ha amato Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze, costui potrà salire il monte del Signore. Chi potrà stare nel suo luogo santo? Coloro che lo hanno cercato tutta la vita, che hanno cercato il suo volto per tutta la vita, no? Quelli che l'hanno disprezzato, è impossibile. Chi potrà stare nel tuo luogo santo? Ci stanno quelli che hanno vissuto una vita per abitare in questo luogo santo. Chi ha mani innocenti e cuore puro, mamma mia. E questi dove sono? Chi non si rivolge agli idoli, e siamo degli idolatri, intanto cominciamo con l'idolatria di noi stessi. No, non si può più vedere una persona che non sia marchiata da tatuaggi di ogni sorta, ma insomma, ma che roba è questa qua? No, chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, e vogliamo diventare idoli per gli altri, attrarre i prossimi, amati, adorati dagli altri, come se fossimo degli dèi. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sono quelli lì che hanno cercato Dio tutta la vita, che hanno vissuto e cercato Dio e l'avranno trovato e adesso lo stanno godendo, per cui salgono il Monte Santo. Mamma mia, vedete, è chiaro che con tutto questo massacro cerebrale, no, praticamente abbiamo la testa piena, cioè non abbiamo più giga a disposizione, la testa è piena, ti dice guarda, non ci sta più dentro niente, no? E il nemico dice, ah, benissimo, per cui Dio è escluso, perché non c'è posto per lui. E io lì volevo arrivare, a riempirvi di stupidaggini e di cose che non contano, perché non ci sia posto per la verità, per Dio, vostro Creatore. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. E adesso chiediamo la pausa musicale, e poi noi la musica vera l'abbiamo sentita dalla bocca di Don Dolindo, ovvero dalle sue meditazioni, che bella musica. Queste sono, è musica che piace ai nostri orecchi. Adesso ascoltiamo invece quella strumentale o corale.
Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene. Bene, Anna,
sono quasi.
Praticamente vedi che si inizia un discorso, no? Poi la parola di Dio la conferma, no? Il Vangelo dice, quando vedete una nuvola capite, quando arriva il vento capite, e ipocriti sapete valutare e non sapete. Ma diciamo, quel che abbiamo davanti agli occhi, quel che sta succedendo, ipocriti, altro che musica e allegria. Qui c'è da piangere, dire Signore, castigaci, ma salvaci, cioè rimettici sui binari, perché siamo deragliati. E vabbè, Anna, leggi pure il Santo Vangelo.
In questo brano evangelico Gesù ci insegna a vedere la nostra vita come un cammino che ha come termine il giudizio di Dio. Approfittiamo del momento presente, mentre abbiamo ancora un tratto di strada da percorrere per perdonare offese e rancori. È solo questo il tempo che abbiamo a nostra disposizione per rettificare, meritare, amare e riparare. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù diceva alle folle: Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: arriva la pioggia. E così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: farà caldo. E così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo.
Dovresti gridarlo nelle orecchie di quelli che credono che il purgatorio non esista, no? Allora, praticamente, se cioè, per uscire di là non è l'inferno, perché dall'inferno non si esce. Non è il paradiso, perché il paradiso non può essere una prigione, è vero? Per cui è il purgatorio. Ma quando uno non vuole intendere ragione, è alimentato dal menzognero, pensano tutti di andare in paradiso senza pagare l'entrata. Allora, la vuoi smettere di fare i peccati? Vuoi cominciare a far penitenza? Impara dalla Maddalena. La Maddalena, noi sappiamo pochissime parole della Maddalena, ma proprio poche. Quella piangeva e pregava e si umiliava. Si umiliava, piangeva e pregava. E impariamo, altro che cercare le giustificazioni, ma niente, i debiti si fanno e i debiti si pagano, non c'è niente da fare, no? È meglio, dice, è meglio che ti metti d'accordo prima di morire, no? Perché poi li paghi tutti. E dici: Signore, fammi fare il purgatorio sulla terra e donami uno spirito e un cuore penitente perché io possa mettermi d'accordo con te prima di morire, perché dopo pagherò fino all'ultimo spicciolo. Questo è il significato, ma se uno non vuole insegnarlo, non vuole far finta che non esista, diciamo che è una vittima del menzognero. Ecco, può avere tutte le teste che vuoi, può avere tutte le insegne che ha, la verità è una e non si cambia. Ecco, Anna, sei abbondante
Non eccessivamente, comunque il filo conduttore è ancora il sacerdote e la sua missione proprio, riferito questo Padre Evangelico.
Deve dire la verità, ecco. Ed essere, e mostrare, no? Dice, vedete cosa sta succedendo? Allora, la Madonna, ma sentite un po', la Madonna, no? Che è la madre dei sacerdoti, viene sulla terra e dice: se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizierà un'altra. Quante volte l'avrò ripetuto, ormai 1000 volte, ma però fa fatica a entrare nelle zucche. Allora, ma è venuta lei che è la dolcezza, la madre di Dio, la tenerissima, tutto quello che vuoi. Ecco, allora, il sacerdote in chiesa deve dire così, deve dire: sentite un po', voi venite a dirmi: padre, mio figlio così, mia figlia colà, mia cognata costà, quanti dolori, quante sofferenze, no? Ma sentite un po', ma voi come vivete? Quanto pregate? I comandamenti li conoscete? Non potete aspettarvi caramelle, no? Per cui bisogna che, come la Madonna, vedete dove hanno le anime all'inferno perché non c'è nessuno che preghi. Ecco, la Madonna, chi è che può andare a insegnare alla sede della Sapienza? Ma chi è che può andare a insegnare alla Madonna come si fa a insegnare, no? E allora, siccome lei insegna bene, ma noi vogliamo essere meglio di lei, no? Allora facciamo discorsi molto lontani da quello che ha fatto la regina, vero, di tutti i consacrati. Anna, leggi pure te.
Eccomi, sì. Allora, Allora, San Luca, capitolo dodicesimo, adesso la pagina 1326. Con uno sguardo divino che abbraccia il futuro, Gesù guarda tutti i suoi sacerdoti e li paragona a quelli dell'antico patto. Questi possono trovare un attenuante nelle loro miserie, ma quelli, avendo conosciuto la volontà di Dio ed avendo avuto molto di più, saranno puniti assai più severamente nel giudizio e avranno avuto la sventura di essere infedeli. Il forte carattere di un sacerdote, perciò, dipende dal concetto che egli si forma della missione che riceve da Dio. Tutti sono pellegrini sulla terra e debbono essere vigilanti nell'attesa dell'ora di Dio. Ma il sacerdote, oltre ad essere pellegrino, è anche dispensatore dei beni celesti ed è responsabile delle anime che gli sono affidate. Egli quindi, meno degli altri fedeli, può considerare la sua vita con leggerezza o condurla disordinatamente, quasi non avesse da renderne conto. Egli ha ricevuto più di tutti e più di tutti sarà punito nelle sue infedeltà. Questo solo pensiero può bastare a renderlo vigilante nei suoi doveri e a dargli un carattere forte di fronte alle difficoltà della vita e dell'apostolato. La sventura è proprio questa, che molte volte i ministri di Dio dimenticano la loro responsabilità ed il conto che debbono rendere nel giorno del giudizio e perdono il senso del loro dovere. Se pensassero che un cattivo esempio, una mancanza di pietà ed anche semplicemente una mancanza di educazione può produrre un danno irreparabile in un'anima, come potrebbero osare di condurre una vita cattiva o superficiale? Il sacerdote è educatore della massa, ne è l'unico educatore, poiché solo con la luce del Signore può indirizzare le anime al bene. Se non sa comunicare quella luce mirabile e pone ostacolo alla sua diffusione, sarà responsabile innanzi a Dio di tutti i peccati del popolo. È una verità che bisogna ponderare scrupolosamente, per non trovare nell'eternità delle tristissime sorprese e delle irreparabili responsabilità. Molti hanno poetato sul nome di Roma dicendo che è un nome di amore. Essi non pensano però che, considerata nella sua vita pagana, Roma è un amore rovesciato che equivale all'odio implacabile. Roma imperiale, specialmente, ha disseminato il mondo di rovine e di stragi, asservendo tutto al suo imperialismo tiranno e alla fatua gloria di pochi capi. Tutte le storie del resto delle umane conquiste hanno questa triste eredità di odio e di sangue. Gesù Cristo si proclama invece conquistatore di amore per il suo sacrificio cruento e pone come base del carattere cristiano l'amore, il sacrificio eroico e la carità. Egli è venuto a portare sulla terra il fuoco, non quello della distruzione, ma quello della carità, e desidera solo che esso si accenda. È venuto a portarlo sottomettendosi, egli, al completo sacrificio e dai dolori che dovevano inondarlo come un battesimo. E l'amore suo glielo fa desiderare con ansia vivissima, che lo tiene in angustia fino a che non li abbia tutti subiti. Questo amore e questo sacrificio egli li lascia come bella eredità anche ai suoi seguaci, poiché la conversione del mondo importerà per essi il subire persecuzioni e dolori, persino dalle persone più care di famiglia. Non c'è dunque da illudersi. La predicazione del Vangelo, contrastando le umane passioni, produrrà reazioni violente che saranno causa di gravi dolori agli apostoli della divina parola e a quelli che seguiranno. Questo fu già annunziato dai profeti ed il vederne il compimento deve essere per tutti un argomento di verità. Gli scribi e farisei si condannavano da se stessi, rifiutando la verità, poiché sapevano distinguere gli aspetti del cielo dalle nubi e dal soffiare dei venti e non volevano distinguere i segni inconfondibili della venuta del Messia. Nelle stesse persecuzioni che muovevano a lui e ai suoi discepoli, compivano essi stessi i vaticini dei profeti e non si accorgevano che il loro avveramento era il segno della maturità delle divine promesse. L'allusione all'ostinazione degli scribi e farisei nel rinnegare la verità è come un inciso al discorso di Gesù. Ed egli, subito dopo, continua il suo annunzio profetico delle grandi persecuzioni che avrebbero sofferto i suoi seguaci, esortandoli alla mansuetudine, alla prudenza e alla carità. Era questa l'unica e grande forza alla quale dovevano fare appello per difendersi, poiché il cristiano è figlio di pace e messaggero di carità. In questo capitolo del Vangelo di San Luca sono prospettate implicitamente le varie epoche della Chiesa e gli atteggiamenti che i fedeli vi devono assumere. La Chiesa nasceva nella nazione ebrea tra le opposizioni e le insidie degli scribi e dei farisei e doveva guardarsi dal loro spirito di ipocrisia e di slealtà. Appena nata la Chiesa sarebbe stata fatta segno di persecuzioni, delle quali si sarebbe vista come smarrita. Essa doveva andare avanti confidando in Dio, disprezzando i pericoli, se non facendosi imporre restrizioni nel confessare la verità, anche a costo del martirio. All'epoca delle persecuzioni dei martiri sarebbe subentrata quella del trionfo, del quale la Chiesa doveva guardarsi sia dalle competizioni temporali sia dal confidare nei mezzi umani. L'atteggiamento di Gesù verso il giovane che lo chiamò arbitro in una questione di eredità e la parabola del ricco sicuro di sé lo dicono chiaro. La Chiesa doveva aborrire le liti temporali e la sua vita non doveva consistere della ridondanza dei beni materiali, ma nel tesoreggiare presso Dio. Nell'epoca della sua prosperità materiale, la Chiesa sarebbe stata arricchita di eserciti di anime e sarebbero state abbandonate a Dio come gli uccelli dell'aria e i fiori dei campi ed avrebbero veramente posseduto il regno di Dio in loro. L'istituzione dei grandi ordini religiosi realizzò in pieno il programma del Redentore di un pieno affidamento a Dio e custodì nella Chiesa il sacro fuoco della povertà e dell'amore ai beni eterni, anche fra le deviazioni dello spirito del mondo. Dopo gli ordini religiosi, in un'epoca di generale decadenza, Gesù esorta alla vigilanza nell'attesa dello sposo divino, che ritorna per regnare ed esorta in particolare i suoi ministri alla fedeltà nei loro doveri. È l'annunzio della preparazione del suo regno, che avviene già per l'apostolato dell'azione cattolica per la rinascita dello spirito di zelo in tanti ministri del Signore. È l'epoca nella quale Gesù accende il fuoco che è venuto a portare sulla terra e lo accende in pieno, in mezzo al contrasto medesimo dell'impietà sfrenata, fino all'eccesso nelle ultime più sanguinose persecuzioni. Noi vediamo già l'aurora dell'apostolato mirabile e l'alba delle sanguinosissime persecuzioni, nelle quali è tipico il dissolvimento della famiglia e la feroce ostilità fra i suoi membri. In mezzo alle vicende della vita, il nostro atteggiamento è tracciato da Gesù, con parole mirabilmente equilibrate. Essere leali, senza finzioni, propagare la verità, senza timore degli uomini e senza rispetto umano. Guardare ai beni eterni e confidare solo in Dio. Attendere il regno di Dio sulla terra, confidando nella restaurazione di tutto ed attenderlo nei cieli. Vivere infine come pellegrini nella pace dell'anima, nella vigilanza e nell'armonia della carità. Vivendo così non si è sopraffatti dal male, si ama e si serve Dio e si giunge felicemente al porto eterno. Così sia. Lo auguro a tutti gli ascoltatori, davvero, questo
Ma sì,
stato d'animo.
ma cioè, diciamo che conoscendo queste cose, no? Credo, almeno a me capita così, no? Scaturisce un senso di compassione, no? Tu vedi la gente per strada che sembra che abbia, cioè che cammini sui fili di alta tensione perché saltano per aria, no? Sono agitatissimi, tensissimi. A me fanno compassione, no? Perché, diciamo, qui non ci ha condotti il Signore, qui ci siamo voluti andare noi. Il Signore vuole che viviamo una vita, se ci comanda di pregare sempre, vuol dire che il tempo massimo è dedicato alla preghiera. Il resto, diciamo che Lui ci semplifica la vita, invece noi siamo complicatissimi tra password e cose varie, e numeri di codice, ma non se ne può più, ma che scherziamo, ma è possibile? Se, io penso che i nostri antenati che guarderanno da lassù dicono, ma questo povero mondo, ma questi poveri abitanti della terra del XX, XXI secolo, ma sanno dove si sono cacciati questi? Credono di aver guadagnato e non sono mai stati così strapazzati. Come al giorno d'oggi, io sento i lamenti di quelli che lavorano e mi dicono: io arrivo a casa cioè, praticamente poco poco, se mi metto una lampadina in bocca si accende. Voglio dire, c'è un'elettricità nell'aria che non si può campare in questo modo, no? Allora, semplifichiamo la vita. Non so, ma io l'altro giorno vi ho letto forse un pensiero di San Pietro d'Alcantara, che tu sappia.
No, 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 Claudio, no, non ricordo.
No, allora ve lo leggo allora. Praticamente questo santo, grande santo, pensate che è stato anche padre spirituale, immaginate di chi? Di Santa Teresa d'Avila, per
Davila,
cui dottore della Chiesa, no? Pensate che santo. Ora, sentite un po', dice, se vuoi. Dice, che mi è scappato. Dice così: se vuoi, dunque, se vuoi sopportare con pazienza le avversità e le miserie di questa vita, sii uomo di preghiera. Se vuoi conseguire virtù e forze per vincere le tentazioni del nemico, sii uomo di preghiera. Se vuoi mortificare la tua volontà con tutte le sue passioni e i suoi desideri, sii uomo di preghiera. Se vuoi conoscere le astuzie di Satana e difenderti dai suoi inganni, sii uomo di preghiera. Se vuoi vivere lietamente e procedere dolcemente per la strada della penitenza e dell'affanno, sii uomo di preghiera. Se vuoi allontanare dalla tua anima le mosche importune di vani pensieri e sollecitudini, sii uomo di preghiera. Se vuoi sostentare la tua anima con la pienezza della devozione e tenerla sempre piena di buoni pensieri e desideri, sii uomo di preghiera. Se vuoi rafforzare e rinsaldare il tuo cuore sulla strada di Dio, sii uomo di preghiera. Infine, se vuoi sradicare dalla tua anima tutti i vizi e piantare al loro posto la virtù, sii uomo di preghiera, poiché nella preghiera si riceve l'unzione e la grazia dello Spirito Santo che insegna ogni cosa. San Pietro d'Alcantara. Allora, sii uomo di preghiera. Pregate, bussate, chiedete e lo otterrete, ma devi essere uomo di preghiera. Vedi che no, sei povero, non hai niente, no? Cioè, manca cioè, ti manca il di più, quello che cerchi tu è il meno, no? Ma ti manca il più. Ma perché ti manca il più? Perché non lo chiedi. E perché non lo chiedi? E perché non preghi? Ma devi pregare e chiedere anche di vivere in grazia di Dio per avere la luce da Dio per interpretare anche gli eventi. Oggigiorno. Voi vedete che la gente ha davanti gli uragani e pensano che siano delle visioni o delle illusioni e non si accorgono che sono veri e propri uragani. Se la Madonna ha fatto vedere l'inferno, invece di dire, ah, l'ha fatto vedere a 3 bambini, perché se l'avesse fatto vedere a noi diremmo, ma potrebbe essere un'illusione. Cari miei, bisogna essere uomini di preghiera. E come si prega? Intanto umiliandosi, altro che. Allora, abbiamo iniziato con queste 3 parole di Padre Pio. Ignorare, così se ignori, hai meno cose nella zucca e c'è più spazio per le cose alte di Dio. Ignorato, così non te vedono e te lasciano in pace e puoi continuare a pregare anche per quelli che non pregano, è ignorante perché lo sei veramente. Ecco, puoi avere tutte le lauree che vuoi, ma se ti manca l'aureola sei un ignorante, perché sai poco. È importante, la cosa più importante è conoscere Dio. Ecco, colui che conosce Dio le cose le vede con gli occhi di Dio e le capisce con gli occhi di Dio e le interpreta con gli occhi di Dio. I santi così facevano. Vedete anche la preghiera che abbiamo letto adesso. L'ha fatta un santo, un'esortazione fatta da un santo. Ma se tu vai a pigliare un uomo di questo mondo, balbetta, non sa neanche cosa dire, dice no, ma io non so, io non credo, ma sarà, boh, che non basta. Vedi, è ignorante. Bene. Allora, siamo arrivati alla conclusione. Noi la settimana prossima, vero? Verremo a San Giovanni Rotondo, vero? Sabato prossimo, non domani, vero? Ma l'altro sabato saremo a San Giovanni Rotondo. La domenica saremo a San Giovanni Rotondo. Lunedì andremo a Monte Sant'Angelo a piedi per chi ha il desiderio di farlo, vero? E che c'è bisogno di far penitenza e pregare San Michele Arcangelo, tutte le novene che diciamo, poi andiamo là a ringraziare della grazia che ci ha fatto di poterlo invocare insieme a tutti i 9 cori degli angeli, perché noi chiediamo di essere difesi da coloro che ci possono difendere, non ci difendono i politici, ci difendono gli angeli, ci difende Dio per mezzo degli angeli. Ebbene,
Il fioretto, Claudia, possiamo
Sì,
proporlo se c'è ancora un attimino di spazio, sì, è bellissimo. Voglio essere missionario. La vocazione missionaria è un grande dono del Signore, con cui Egli chiama alcune anime generose a collaborare all'espansione del suo regno. Tale chiamata si può far sentire quando si è ancora piccoli. Ed è importante coltivare questo nobile desiderio. Commovente a tal proposito questo episodio. In piazza San Pietro a Roma, un vescovo francese notò un giorno in un gruppo di pellegrini un bambino di circa 10 anni che tentava, ma invano, di avvicinarglisi. Eccellenza, è vero che va dal Papa e gli parlerà? Sicuro. Vorrei chiedere al Santo Padre che voglia pregare il buon Dio per me, perché diventi missionario quando sarò grande. Il giorno stesso il vescovo riferì il fatto al Santo Padre Pio X. L'indomani, dopo la messa, il Papa fece venire il bambino nella sua cappella privata. Allora, proprio sul serio vuoi essere missionario? Sì, Santo Padre. Ma non sai, bambino, che cosa mi fai chiedere al buon Dio? Essere missionario significa morire al mondo e forse subire il martirio. Voglio essere missionario e anche martire, se quella è la volontà di Dio, rispose il fanciullo. Si inginocchiarono l'uno a fianco dell'altro. Poi il vicario di Cristo tracciò una croce sulla fronte del fanciullo, pronunziando questa preghiera: la benedizione di Dio discenda su di te, adesso e nel corso di quell'avvenire che desideri, affinché Dio ti assista nel pericolo e abbrevi le tue sofferenze. 30 anni più tardi, quel fanciullo, partito missionario per la Cina, ricevette la corona del martirio. C'è un pensiero di San Massimiliano Maria Kolbe: ognuno consideri il proprio ambiente, i familiari, i conoscenti, i compagni di lavoro, i luoghi in cui soggiorna, come il terreno della propria missione, allo scopo di conquistare queste persone all'Immacolata. E per far questo si serva di tutte le proprie conoscenze e capacità. Ecco, col proposito di offrire un Santo Rosario proprio per tutti i missionari. Benissimo.
Però tutti siamo chiamati ad essere missionari. Praticamente l'angelo di Fatima, insegnando ai bambini quella preghiera: credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, che non hanno la fede, non adorano perché non hanno la fede, non sperano perché non conoscono Dio e non amano perché non conoscono l'amore, li ha invitati a fare i missionari. E quando tu fai questa preghiera sei missionario, perché vai in cerca di tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Pensate che semplicità. Tutti siamo missionari, obbligatoriamente missionari. Dobbiamo moltiplicare i talenti, dobbiamo moltiplicare i fratelli che amano Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze. Pertanto pregare per la conversione dei poveri peccatori, tu stai a casa tua, però sei missionario, perché preghi per i poveri peccatori perché si convertano. Vedete che semplicità. Ma noi siamo complicati, non ci riusciamo, non ci arriviamo. Ora, io vorrei rivolgermi, e lo puoi fare anche tu, Anna, e tutti voi cari ascoltatori, se voi sapete da che parte c'è il campanile della vostra parrocchia, vi girate in quella direzione e salutiamo Gesù sacramentato, sia lodato, ringraziato ed amato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento, Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo. Io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Benissimo, che bello, no? Vedete, cioè, se io non posso andare da lui, però spiritualmente ci arrivo, visto che con la fantasia noi facciamo anche i peccati, però con la fantasia possiamo anche diventare virtuosi, è vero, e far compagnia a Gesù che è solo nei tabernacoli. Bene, allora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori e ci diamo l'appuntamento per domani è sabato, io ho il sabato con Maria e inizio proprio la lettura, ecco, degli scritti. Ecco, prima abbiamo fatto la presentazione e fatto conoscere chi è questa venerabile Maria da Greda, adesso cominceremo a meditare su quello che la Madonna ha dettato. Qui domani alle 4:30. Ave Maria.
Benissimo. Ave Maria, santa giornata a tutti.